dovremmo campare un po' di più per capire un po' alla volta le cose, come sono per esempio i tesori della liturgia. Sono proprio come delle cassapanche, no? Le nostre fioriste hanno creato la cassapanca della storia, da cui escono tante cose, le radici, i fiori, ma è così la liturgia, lo diceva anche Gesù. La nostra anima è come una bisaccia da cui si tirano fuori cose antiche e cose nuove. E la liturgia, che magari tanti anni non abbiamo, per esempio questa festa, cosa ci stesse a fare, moltissimi anni io non l'ho capito, francamente. E anche adesso è ovvio, nel leggere anche queste letture, vi accorgete come ci sono dentro mille cose che sono arrivate dentro magari per devozione, per tradizione, perché chi ha organizzato il ciclo liturgico poi ha messo dentro questa roba invece di un'altra, ha scelto questo testo invece di un'altra, ma proprio in questa adesione alla storia, alla fede, alle devozioni, ai limiti di una chiesa che organizza la preghiera della comunità, si rivela questa straordinaria ricchezza. Le cose che accennavo all'inizio fanno intuire l'intreccio che in una celebrazione come questa ci può essere, e soprattutto fa intuire cosa vuol dire che la legge del celebrare, la legge del pregare e del celebrare, è la legge del credere. Cioè la fede può essere espressa con teologie, con catechesi, con discorsi, con prediche, ma la fede viene espressa in maniera anche più popolare, più radicale dal celebrare. Cioè la liturgia contiene, esprime nella maniera del rito, esprime i grandi misteri, le grandi verità cristiane, e questa dovrebbe essere la strada della preghiera. Ed è tante volte noi diciamo non sappiamo pregare, ma non sappiamo pregare perché non ci lasciamo istruire, perché pretendiamo di tirar fuori la preghiera dalla spontaneità. Spontaneità ridotta proprio all'osso è niente. La spontaneità è zero, cioè la coscienza è vuota. Se noi volessimo partire proprio da noi, non c'è niente dentro, perché la coscienza nasce soltanto sempre in una relazione, in un ascolto, in un'esperienza, nell'aver visto, sentito qualcosa. Ma è così anche la preghiera. La preghiera è l'istruzione che la Chiesa ci fa, perché la messa della domenica è il Signore che viene a insegnarci a far che cosa, secondo voi? Viene a insegnarci a pregare, no? Assumere gli atteggiamenti di Gesù, e in sintesi, nel suo testamento eucaristico, vuol dire porsi nella posizione di pregare. E in questo atteggiamento di scavare in queste ricchezze, con la contemplazione, con la meditazione, ma vedete come è di colpo, per cominciare a dire qualcosa del funzionamento, che dicevo, apparentemente sorprendente, di questa liturgia. Pensate a questo primo scatto che ti fa fare, no? Ti toglie subito dal Natale e ti riporta subito alla coerenza della vita cristiana, no? Il problema del martirio, il problema della comunità cristiana di Gerusalemme. E questo contiene una verità formidabile, che è questa, è molto semplice, che il Natale non è una cosa che può essere risolta in un rapporto col bambino. Il rapporto con questo bambino mette in discussione subito la tua vita, e mette in discussione subito anche la tua chiamata cristiana. Per cui, stando a questa liturgia, che ovviamente avviene quando la maggioranza della gente che era qui a Natale ormai si è dispersa, magari tanta fino all'anno 21 non viene più neanche in chiesa, ma questa liturgia dice non aveva senso venire in chiesa a celebrare il Natale se poi questo subito non viene posto come problema di vita cristiana, se non va poi subito nel cuore dei cammini cristiani, dei discepoli. Ecco, basterebbe questo primo accenno per capire il funzionamento straordinario dell'incarnazione, del porsi della questione di Gesù. Il Natale è un'altra maniera di porre il problema: tu chi dici che io sia? E per rispondere alla domanda chi dici che io sia, tu dove sei? tu chi sei, cosa fai della tua vita? Accetti la verità che Dio ti dà nell'incarnazione di Gesù, nella vita di Gesù, nella chiamata che Gesù fa a te. E come Gesù d'altra parte è tenuto vivo in questo mondo, magari con questa polemica col mondo, il quale non si accorge, il quale uccide la verità. Subito il martirio, subito dopo il Natale, dice anche questo, che la verità cristiana è quasi inevitabilmente uccisa, calpestata. E per seguire il cristianesimo, la fede, bisogna andare verso il martirio, una testimonianza seria, difficile, su cui ci si mette la vita. Sono tutte cose che sono dentro in questa maniera di celebrare, no? Compreso anche, vi voglio dare un pensiero per questa meditazione, persino compreso anche il tema della carità e dei poveri che ci ha accompagnato lungo la... C'è dentro persino quello. Se mi permettete vi faccio un piccolo spazio per comprendere che è dentro veramente. Voi sapete che la figura di Stefano è assolutamente primaria nella storia del cristianesimo. Perché la figura di Stefano, e non è un caso quindi che gli si dia questa importanza, la figura di Stefano appare nella comunità di Gerusalemme nel momento in cui attorno a Giacomo, soprattutto attorno a Giacomo, il cristianesimo è una parte ancora del giudaismo, se mi lasciate dire così. Attorno al fratello di Gesù, come dicono le scritture, lo chiamano così, c'è una linea, una setta giudaica che condivide in tutto il giudaismo, non contesta, anzi osserva la legge di Mosè, pratica il culto, andavano al mattino presto al tempio, andavano alle 3 del pomeriggio al tempio, recitavano lo Shema di Israele, erano dei fedeli giudei, con la differenza fondamentale, certo, che si riunivano a parlare di Gesù, perché erano convinti, sentendolo vivo, avendolo incontrato vivo, e qui si stava elaborando questa esperienza del Signore vivo, appunto, al di là della morte, ritenevano che il Messia fosse arrivato e fosse Gesù, ma assolutamente non sognavano che cosa avrebbe voluto dire questo. Pensavano di custodire questa loro fede a Gerusalemme, all'interno della religione giudaica, anche se erano palestinesi, appena parlavano erano galilei, si capiva subito che erano pescatori del lago, e quindi in qualche maniera venivano tenuti d'occhio anche, perché il movimento ufficiale era disturbato da questo legame con Gesù. E difatti qualche episodio c'era stato, in verità, soprattutto in occasione del miracolo, se ricordate. In questa comunità d'improvviso, dico d'improvviso perché gli Atti degli Apostoli, i testi che noi abbiamo, non ci danno possibilità di capire come, vengono messi in luce all'interno di questa comunità, che era di alcune decine di persone, no? Alcune centinaia al massimo, vengono messi in luce questi ellenisti, greci vuol dire. Dunque, di sicuro vuol dire un paio di cose, quelle le sappiamo. Vuol dire che erano quindi giudei, ovviamente, della diaspora. Cioè, molti giudei erano in giro nelle città ellenistiche. E questi parlavano quindi greco. E celebravano, avevano delle loro sinagoghe in cui la liturgia si celebrava in greco. Non solo, possiamo facilmente presumere che dicendo gli ellenisti si diceva un po', dal punto di vista di Giacomo e degli amici ebrei, lo si diceva con un po' di spregio. Ellenisti perché quelli lì ragionano anche un po' alla greca, ovviamente parlano, ma vivono un po' alla greca. Allora questo nucleo di cristiani giudei della diaspora e quindi ellenisti vedono a un certo punto emergere questa figura di Stefano. Ecco, da qui in avanti sappiamo molto meno, sappiamo che Stefano ha spaccato con la religione giudaico ufficiale, e quindi rispetto a Giacomo e i cristiani giudaici non si riteneva in continuità col giudaismo. E la questione decisiva per cui poi fu ucciso, perché noi sappiamo bene del martirio di Stefano e abbiamo il suo bellissimo discorso, da questo discorso si ricava che la vera questione che opponeva gli ellenisti, Stefano gli ellenisti, agli ebrei, ai giudei pii, non cristiani, ai giudei, i capi del popolo, erano di linea farisaica i cristiani, i sadducei, i sacerdoti, quelli che avevano ucciso Gesù, si opponevano sulla questione del Tempio. E non soltanto perché questa era stata la questione probabilmente principale della condanna di Gesù, la polemica sul Tempio. E quindi il fatto che Gesù era soprattutto un profeta della linea profetica, diremmo oggi una religione soprattutto etica dell'uomo esistenziale, dell'amore, del comportamento, non dei sacrifici, del culto. Ma non solo per questo, ma perché secondo Stefano e gli ellenisti addirittura il Tempio non ci doveva essere. Il Tempio era anche per il giudaismo puro un abuso. Se fosse rimasta la religione della parola, appunto, e non del Tempio. E viene ucciso Stefano, il quale probabilmente anche su questo aveva diversità dai cristiani giudei, quindi dal fratello di Gesù Giacomo e dal gruppo di Gerusalemme. E due cose, poi finisco, ma capite come sarebbero importanti questi discorsi fatti con calma per capire cos'è il cristianesimo, ma per capire un sacco di problemi di oggi, vabbè, e per capire delle scelte possibili. In realtà la persecuzione che si scatenò non contro i cristiani, ma contro i cristiani ellenistici, contro Stefano e i suoi amici che dovettero fuggire. Fuggirono in Samaria, in quella che si chiamava la Fenicia, a Cipro, e da lì poi si arrivò a Antiochia. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà il proselitismo cristiano, la diffusione del cristianesimo, è nato dai cristiani ellenisti. Il che vorrebbe dire tante cose, dobbiamo pensare a tante cose. Beh, la prima è che questi avevano vissuto nelle città greche, conoscevano il greco e avevano già inculturato in qualche maniera la storia, il messaggio, la fede in Gesù in termini greci. E quindi attraverso loro si è aperta l'idea che il cristianesimo poteva assumere un altro vestito culturale e addirittura poteva diventare in qualche maniera una verità universale per tutti. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che evidentemente nasce un cristianesimo poco sacerdotale per alcuni versi, in polemica col Tempio, più sulla linea profetica. Poi sarà interessante vedere come il cristianesimo dopo Costantino ripiega ancora sacerdotalmente, eccetera, eccetera. Un po' di storia ce la siamo raccontati sulla povertà. No? Questa è la prima cosa. La seconda e ultima, poi finisco, riguarda proprio i soldi. Perché in realtà Stefano e i sette, di cui Stefano è il più noto, il più, furono eletti, cosiddetti diaconi, no? Perché c'era una questione circa la distribuzione dei beni. Noi sappiamo che la comunità di Gerusalemme aveva già avuto la questione grossa, almeno che Pietro l'aveva fatta grossa, che era quella del tizio che aveva portato il terreno venduto ma aveva nascosto qualcosa. Ma l'altra questione grossa è che nella distribuzione nella comunità dei beni e nell'attenzione soprattutto ai poveri, i cristiani ellenizzanti non erano serviti allo stesso modo. Interessante. E allora incaricano i sette di curare la distribuzione dei beni. vedete come in questo cristianesimo primitivo c'è tutta la questione del Tempio e sottinteso dell'Eucaristia cristiana, che non avveniva al Tempio in chiesa, avveniva nelle case. Si riunivano cantando, ricordando Gesù e celebrando, rendendo grazie, celebrando l'Eucaristia, no? Secondo, c'era la questione catechistica, dottrinale, la rilettura di Mosè, il rapporto con la legge e col Tempio, su cui nasce tutta una teologia. Si può mettere una continuità tra Paolo e Stefano, per esempio. Tutta la predicazione missionaria, poi tornava a Gerusalemme per verificare. C'è state anche polemiche, il Concilio di Gerusalemme fu convocato perché c'era una polemica sulla traduzione cristiana dell'annuncio, no? E poi c'era la questione della carità. Ecco, se a partire da questi racconti noi adesso tornassimo alla nostra situazione, a dire come viene annunciato il cristianesimo, che figura ha il cristianesimo clericale, profetico, che rapporto ha tra il culto, la parola, l'etica, e in che maniera è traducibile nella cultura ellenistica di adesso, nella cultura universale di adesso, nella cultura occidentale in cui viviamo, nel problema della globalizzazione, la traduzione del messaggio cristiano, no? E se ci chiedessimo qual è la figura di comunità che stiamo costruendo e come vengono custoditi i poveri e come i beni della Chiesa sono i beni dei poveri, ci troveremmo in piena attualità a fare i discorsi che con tanta fatica poi cerchiamo di fare e che la liturgia, vedete, ignorante com'è, cioè ignorante di noi, anche questo è impressionante, la liturgia non ci conosce. Queste robe qui sono state previste, fatte da un gruppo di persone che hanno messo dei testi su un libro, quindi la liturgia è anche sciocca, è totalmente esterna, no? Però quando viene in realtà celebrata da una comunità, comincia a tirar fuori questi tesori, no? E la comunità si sente di colpo legata poi a una storia, a una comunità, perché non è solo la comunità quella di adesso, la comunità cristiana è quella di 2000 anni. E queste storie dei primi cristiani ritornano a parlare. Certo, vedete, bisogna fare tutto il lavoro di capire i loro problemi, le loro scelte, e di guardare i nostri problemi, le nostre scelte. Allora di colpo la verità cristiana, la rivelazione che è scrittura e tradizione, diventa viva. Ma diventa viva nella misura in cui noi ci mettiamo in gioco.